Bisogna pensare ai grandi fenomeni guardando anzitutto le cifre. E i numeri cosa dicono? Che gli europei non fanno figli, quindi hanno un futuro da questo punto di vista demografico modesto, che la produzione industriale è più bassa che in alcuni altri paesi a grande sviluppo. E dietro tutto questo c'è una crisi di civiltà e di valori sulla quale bisogna fermare la nostra attenzione. Il resto, secondo me, sono piacevoli chiacchiere. Mi ricordo che mi diceva appunto un professore egiziano dell'Università del Cairo, dice, ma quattro europei diventano due, perché un figlio fanno ogni coppia. Quattro egiziani diventano 100, quindi vinceremo noi con la nostra religione, con i nostri ideali, eccetera.
Professore, lei è un grande esperto del fenomeno religioso. Che cosa sta succedendo al cristianesimo, secondo lei, in Europa?
Il cristianesimo ha avuto molti problemi, ha dovuto lottare per più di un secolo contro il processo di secolarizzazione. Sì, c'è stato anche un processo di secolarizzazione del marxismo. Mi ricordo che quando c'era in corso lo sviluppo economico e ci fu la crisi del cristianesimo, la crisi della pratica religiosa, eccetera, un mio amico comunista mi disse, beh, dice, adesso finisce il cristianesimo, passeremo noi. E io ho risposto, no, dico, perché la crisi portata dall'industrializzazione, dal consumismo, investirà anche voi. Difatti il consumismo ormai passa come uno schiacciasassi su tutti i valori, su tutti i movimenti politici, religiosi, eccetera.
Lei conclude il suo libro però con un raggio di speranza, diciamo, e si pone l'interrogativo. L'Europa può salvarsi dando origine ad una civiltà diversa da quella che sta morendo. Secondo lei ci sono segnali?
Sì, io potrei dire che esistono, facendo un paragone fra la fine del paganesimo e il tempo presente. Cioè, quando è entrato in crisi il paganesimo, si sono presentati moltissimi movimenti, no? La secolarizzazione della società pagana ha fatto nascere maniere diverse di essere religiosi, di vivere l'esperienza religiosa, che è un'esigenza fondamentale, anche biologica e psicologica, dell'uomo. Allora, noi abbiamo visto che quella crisi ha prodotto una serie di fermenti. Ecco, io vedo che questa crisi probabilmente, entro certi limiti già oggi, produce una serie di fermenti. Cioè ci sono dei tentativi continui di carattere religioso o quasi religioso di riproporre dei significati ultimi dell'esistenza dell'uomo. Allora noi siamo in una fase analoga a quella che si è avuta nella fase di crisi del paganesimo. Cioè c'è una serie di fermenti interni ed esterni al cristianesimo, al messaggio evangelico, eccetera, e il confronto fra questi fermenti e la loro promozione ci dirà domani qual è il futuro della religione e quindi dell'Europa.
Professore, secondo lei qual è il ruolo che giocano i media nell'evoluzione della crisi in atto in Europa?
Secondo me è un ruolo importante, perché i mezzi di informazione in fondo rispondono sempre alle esigenze del mercato. Ora il mercato chiede un certo tipo di consumi, di comportamenti, eccetera. E allora i media finiscono per promuovere un nuovo consumatore, perché l'uomo deve consumare, perché consumando si produce e producendo la società va avanti, eccetera. Questo fa sì che i mezzi di informazione svolgano questa funzione come uno schiacciasassi, vanno avanti e indietro sulla società, distruggendo tutto quello che non è il consumo, distruggendo sistemi di valori, valori politici, valori religiosi. Quindi direi che in questo meccanismo di distruzione dell'essenziale della civiltà europea, i mezzi di informazione hanno una funzione fondamentale. Ma poi, soprattutto, l'uomo viene spinto ad autodistruggersi anche psicologicamente. Cioè, noi avevamo bisogno per vivere in questa società di un sistema di certezze. Invece ci è offerta la negazione di qualsiasi certezza. E quindi una disperazione psicologica contro cui bisognerebbe ribellarsi. Cioè la rivolta contro una schiavitù che stranamente non ci viene imposta, ma assimiliamo piacevolmente giorno per giorno.